Ancora la liturgia ci presenta la pagina più alta del Santo Vangelo e quindi la pagina più alta della rivelazione, della comunicazione di Dio agli uomini, la pagina che tratta appunto dell'incarnazione del Verbo. Questo Vangelo già l'abbiamo letto il giorno di Natale e ricorre anche altre volte nella liturgia. E hanno fatto bene coloro che hanno disposto la nuova liturgia a ricordarci questa pagina, perché in questa pagina consiste l'essenza del cristianesimo. È una frase astratta. Dire in questa pagina consiste l'essenza del cristianesimo, essenza è un termine astratto. Vuol dire che in questa pagina c'è il senso proprio del cristianesimo, c'è il suo contenuto fondamentale. E c'è la sua gioia, la sua speranza, diremo la sua luce fondamentale. Perché? Perché in questa pagina si espone la natura del Verbo incarnato. Diremo tre brevi pensieri appunto sulla natura del Verbo incarnato. Il Verbo incarnato è Verbo eterno, seconda persona della Santissima Trinità. Il Verbo incarnato è uomo vero, quindi Dio è uomo. Il Verbo incarnato è figlio di Maria, è fratello nostro. Cerchiamo di toccare anche questi argomenti, argomenti di formazione fondamentale per un cristiano. Diciamo argomenti, come dicevano i padri antichi, i santi padri, i grandi dottori della Chiesa, argomento di catechesi. La Commissione Episcopale Italiana, appunto, ha proposto quest'anno come tema fondamentale della catechesi e della pratica della nostra vita evangelizzazione e promozione umana. Bene, evangelizzazione vuol dire far conoscere la verità rivelata propria del cristianesimo. Ebbene, la verità fondamentale del cristianesimo è il Verbo incarnato. È Gesù, figlio di Dio, figlio del Padre, è figlio di Maria, nostro Salvatore. Gesù è il Verbo eterno, parola grande, incomprensibile, ma non del tutto inafferrabile, parola grande. Verbo è una parola tecnica, corrisponde a logos greco, verbo. Vuol dire tanto la parola esterna quanto la parola interna. Le parole esterne sono quelle che diciamo, quelle che sentiamo. Ma la parola esterna che fa? Esprime la parola interna. E cos'è la parola interna? È il concetto, è il pensiero. È quella certa espressione della natura di una cosa. Io dico per esempio, l'uomo è un essere ragionevole, almeno dovrebbe esserlo. L'uomo è un essere ragionevole. Il mio concetto è che l'uomo è diverso dall'animale in quanto ragiona, in quanto vuole, in quanto ama. Ecco quindi che la parola esterna, non solo la parola staccata, ma la parola in discorso, la parola articolata, la parola che è fatta di soggetti, di verbi, di predicati, di congiunzioni, di avverbi, cioè quella mirabile qualità che ha l'uomo di comunicare le proprie idee. Comunicare le proprie idee. La parola esterna si fonda sulla parola interna, sull'idea. Bene? Possiamo applicare questo a Dio? Certo. L'uomo parla, l'uomo pensa in quanto è spirito. E Dio è spirito, spirito supremo, spirito frontale. Spirito che è fonte, radice, sorgente di tutti gli esseri spirituali, prima gli angeli, poi noi, poveri uomini. E allora, come noi appunto riferiamo la nostra parola esteriore al concetto interno, così anche in Dio, il Dio che pensa, il Dio che è spirito, è il primo pensatore, e pensa a se stesso. Pensa alla propria infinità, alle proprie perfezioni, alla propria natura. Ebbene, in quanto il Padre pensa, Ecco che c'ha la sua idea, ma non un'idea così limitata, labile, fragile, imperfetta, come sono le nostre idee, ma un'idea uguale a se stesso. Questa idea che c'è in Dio come essere spirituale, pensante, supremo, che è uguale a se stesso, è il Figlio, in principio era il Verbo. Abbiamo detto poco, qualcosa abbiamo detto. E guardate, miei cari fratelli, che non è teologia astratta. Per questa teologia, che Gesù è il Verbo eterno di Dio, sono morti i martiri. Questa verità della identità di natura, homoousios, della identità di natura del Verbo col Padre, questa verità è stata proclamata verità di fede dal Concilio di Nicea. Quindi è la base e il fondamento della nostra fede. È Figlio di Dio, ma è il Verbo eterno, ma ha assunto la natura umana, quindi due nature in Cristo. È chiaro nel testo evangelico che abbiamo letto? E il Verbo si fece carne e abitò fra noi. Si fece carne. Secondo l'uso semitico si dice la parte per il tutto, cioè prese la natura umana che ha corpo e anima. Gesù, appunto, incarnatosi nel seno purissimo della Madonna, della Vergine Maria, era vero Dio e vero uomo. Direte, padre, le sappiamo queste cose? Certo, le dovete sapere. Oh, siete cristiani come me? Noi dobbiamo sapere queste cose. Ma ci pensiamo? Ci pensiamo? Se ci pensassimo, penseremmo a Gesù come vero Dio e vero uomo? Come vero Dio? Ci sfugge. Ci sfugge, noi siamo così poveri esseri. Ma come vero uomo? Non ci sfugge. Aveva una vera natura umana. Aveva un corpo vero. Un corpo con la nostra fisionomia. Certo, molto più bello, Molto più bello, perché formato dallo Spirito Santo. Più robusto. Non ha avuto malattie, Gesù Cristo. Non ha avuto nessun difetto, di nessun genere. Ma era vero uomo. E che toccava con le mani, che vedeva con gli occhi, che sentiva con l'udito, che camminava con quei piedi santi che poi saranno confitti in croce. Ma perché non ci fermiamo qualche volta anche, sì, pensiamo alla divinità di Cristo, del Verbo Eterno, ma anche alla sua umanità? I santi pensavano molto all'umanità di Cristo. E a dirvi un'impressione, ma perdonate, a dirvi un'impressione, certo movimento liturgico di oggi, che preferisce la croce spoglia, la croce senza il Cristo appeso, ma non piace. Non piace, non è quel cristianesimo integrale, buono, commovente, commosso, che ci presenta il Vangelo. E anche certi istituti religiosi, per esempio certe suore, che una volta portavano la croce con Gesù, ehi bambini, attenti, queste suore portavano la croce con Gesù sopra, e i bambini andavano e baciavano la croce della suora, baciavano Gesù su quella croce. E qualche suora ha detto a chi vi parla che dopo queste riforme che hanno fatto anche i religiosi e le religiose, hanno levato Gesù dalla crocetta che portava delle suore, e i bambini vanno, non trovano Gesù e non baciano più la croce. Hanno ragione i bambini, hanno ragione i bambini contro quei pezzi grossi della liturgia vaticana, hanno ragione i bambini con la loro innocenza. Quella croce vale come legno di salvezza, vale come la cosa più sacra del mondo, in quanto vi è stato confitto e presenta Gesù. Ecco il valore dell'umanità di Cristo. Non dobbiamo vivere di astrazioni. E Gesù aveva sentimenti umani, si commuoveva, si rallegrava, piangeva, ha pianto su Gerusalemme, ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro, sussultava, dice il Vangelo, in fremuit, sussultava. Ecco, miei cari fedeli, quindi è veramente uomo, due nature in una sola persona, vero Dio e vero uomo, una sola persona, la persona di Gesù, la persona di Gesù Cristo. Terzo momento, si è incarnato nella Vergine Maria. Quindi sì, Cristo è uguale a noi, ma non è uguale a noi, è uguale a noi, è veramente uomo, tanto che soffriva, ha sofferto dolori indicibili nella passione, dolori assunti liberamente, vero uomo, ma non uomo a modo nostro, uomo come noi, ma non a modo nostro. Ma dite, ma padre, ma che modo di parlare questo? È quello che si può dire, con grande rispetto, con profondo rispetto verso la fede. Era veramente uomo, altrimenti non avrebbe potuto né patire né morire. E la risurrezione non avrebbe avuto senso se avesse avuto, come dicevano certi eretici dei primi secoli, i doceti, che aveva un corpo apparente, un corpo fantastico, no, un corpo reale. Aveva fame, aveva sete, quindi veramente uomo, ma non nel modo nostro, perché fu concepito di Spirito Santo. Non ebbe quindi nessun difetto, né nell'anima né nel corpo, non ebbe nessun movimento, e quindi è stato un abominio, è un abominio della nostra civiltà, cioè della nostra barbarie morale di oggi. Che alcuni registi, che diciamo il gusto perverso delle masse di oggi, si dilettano a vedere delle realizzazioni cinematografiche del Cristo, non solo come semplice uomo, ma come uomo con le passioni, come uomo degenerato. Dovete protestare, ma siete protestati voi cristiani, ma chi protesta? Quindi il corpo del Signore, l'anima del Signore erano purissimi, quindi non c'era nessun movimento, nessun atteggiamento, direi neanche nessuna minima nube che potesse offuscare il cielo purissimo di quell'anima, che era l'anima del Figlio di Dio fatto uomo. Fatto uomo dalla Madonna. La Madonna è veramente madre, madre di Dio, perché è madre di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ed è madre, anche dal punto di vista, diremo, biologico, dal punto di vista biologico, in senso più completo di qualsiasi altra madre. Lei ha formato il corpo di Cristo, ha ricevuto in sé lo sviluppo, il suo seno virginale, del corpo di Cristo come qualsiasi altra donna. Vedete? Come qualsiasi altra donna, ma non al modo delle altre donne. Così che, mentre in noi, il nostro corpo, è formato dalla collaborazione dei due principi, del padre e della madre, così che il padre da metà del corredo ereditario e la donna dall'altra metà, la Madonna Santa ha dato tutto a Gesù, tutto. Quindi tutto quello che era in Gesù, dal punto di vista, diremo, del corpo, della sua formazione, veniva tutto dalla Madonna. Teniamo presente questa riflessione. E allora dovremmo capire come Gesù dovesse assomigliare alla Madonna in un modo incredibile, in un modo completo. Come goccia da goccia, come foglia da foglia, diremo come luce da luce, sotto l'aspetto umano. E insieme dobbiamo pensare che la Madonna è stata preparata dallo Spirito Santo in modo che potesse appunto generare questa goccia, la natura umana di Cristo, e questa luce, che è la luce del Cristo. Ecco, miei cari fedeli, queste brevi considerazioni appunto che appartengono al programma di evangelizzazione. Questo è il nostro Cristo, rivelato da Dio, vero uomo, due nature in un'unica persona. E questa verità, dopo tante lotte, fu definita dal Concilio di Calcedonia, quindi si chiama la formula calcedonese. chi tiene questa formula? Chi tiene la contemporaneità della natura divina e della natura umana? È cristiano, è cattolico, è unito alla verità eterna. Chi invece vuole elaborare teorie fumose, teorie, diciamo, umane, è fuori della santa fede. Chi nega la divinità è fuori della fede, chi nega l'umanità è fuori della fede, chi nega l'unità della persona è fuori della fede, chi nega che la Vergine Maria è madre di Dio, come è stata definita dal Concilio di Efeso nel 431, è fuori della fede. Viviamo allora questa fede. È sembrata un po' un'esplicazione astratta, ma non sembra, è proprio concreta. È la cosa più concreta della nostra fede, è la cosa più concreta. In paradiso vedremo il corpo di Gesù trasfigurato, in paradiso vedremo la bellezza della sua umanità, trasfigurata dalla sua divinità, che rimane ancora uomo e Dio, Dio e uomo. Certamente i teologi, quelli solenni, dicono la nostra beatitudine consisterà in paradiso nella visione beatifica di Dio della Santissima Trinità. Sì, 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 certo, se lo dicono loro vuol dire che è così. Certo, la nostra beatitudine è vedere Dio, vedere la perfezione di Dio, ma certamente deve essere una gran parte della nostra beatitudine e forse quella a cui corriamo subito, speriamo di correre subito dopo la morte. È di vedere Cristo, di vederlo. È vero uomo, di vedere quelle mani, quei piedi, quel cuore, quel capo, quegli occhi, gli occhi veri di Gesù, incontrarci con quegli occhi e sentire la riconoscenza perché ci ha salvati. Preghiamo la Madonna Santa e Benedetta che ci aiuti a salvarci. A salvarci dagli errori contro la fede. Quanti errori circolano oggi. Continueremo in questo povero piccolo programma. Quanti errori contro la fede. E gli errori contro la morale cristiana, anzi contro la morale umana, hanno origine dal guasto della fede. Dal guasto della fede. Una mente torbida, una mente guasta, genera una volontà torbida e guasta. E materiale, e animale. Preghiamo la Madonna, lei, Madre di Dio, che ci prenda per mano, ci faccia capire con la fede, sì, sì, si può capire con la fede qualcosa, ci faccia capire, gustare chi è Gesù per noi, chi è il nostro Gesù, chi è la nostra dolcezza, che è quel nome nel quale soltanto possiamo essere salvi.